vite che non sono la tua. Storie di anarchici della Belle Époque di Nicola Attadio.
Un'immensa folla silenziosa si è adunata al cimitero di Neuilly alle porte di Parigi per dare l'ultimo saluto al giornalista Victor Nuit della Marseillaise, assassinato due giorni prima da Pierre Bonaparte, nipote di Napoleone III. Tra le migliaia di persone c'è una donna con abiti maschili e un pugnale tra le mani. È Louise Michel, maestra, socialista prima, anarchica poi, femminista e rivoluzionaria sempre. Sa già che quel delitto resterà impunito, ma sa anche che il regime di Napoleone III ha i giorni contati. Il castello di carta chiamato Impero sta per dissolversi sotto i colpi di una guerra suicida. Quello che Louise ancora non sa è che di lì a poco sarebbe diventata un'icona della rivolta comunarda di Parigi. La chiameranno l'incendiaria, la Vergine Rossa. I suoi la acclameranno, gli avversari la accuseranno di aizzare la plebaglia e predicare la guerra civile. Victor Hugo le dedicherà dei versi potentissimi. Se Dio ti chiedesse da dove vieni, risponderesti: vengo dalla notte in cui si soffre. Dio, esco dal dovere di cui voi fate abisso. Louise è nata in un castello il 29 maggio del 1830, ma non è una principessa. È la figlia illegittima di un giovane rampollo aristocratico, Laurent de Marie. Sua madre è una delle cameriere a servizio di Étienne de Marie, nobiluomo di idee volteriane e simpatie giacobine, nonché padre di Laurent. L'anziano aristocratico si affeziona subito a quella bambina, si occupa della sua educazione, insegnandole i principi illuministi, l'amore per le lettere, per la poesia e per la rivoluzione. Louise ha la fortuna di poter frequentare la scuola, dalle elementari fino alle superiori, conseguendo a 21 anni il diploma di maestra. Ottiene anche l'abilitazione all'insegnamento. Per lavorare nella scuola pubblica, però, è necessario giurare fedeltà all'imperatore, Napoleone III. E qui la prima ribellione. La ragazza si rifiuta, rinunciando così ad una serena e tranquilla carriera di insegnante statale. Decide invece di mettere su una scuola privata libera, dove poter far crescere i giovani al riparo dalle convenzioni del potere costituito. Una scelta, la sua, che la mette subito in cattiva luce agli occhi delle autorità. Scrive regolarmente sui giornali cittadini e, per aggirare la censura, ambienta i suoi articoli nella Roma antica. Parla di Domiziano per dire di Napoleone. Ma la vita di provincia col tempo diventa un fardello. La sua personalità, i suoi interessi, la sua curiosità intellettuale mal sopportano un ambiente così ristretto. Decide quindi di trasferirsi nella capitale, dove trova impiego come insegnante in un istituto femminile. Qui, finalmente, scopre un ambiente più consono alle sue aspirazioni. Certo, il potere di Napoleone III dopo il colpo di Stato del dicembre del 1852 è ormai consolidato. Il 48 è ormai archiviato. Bonaparte ha saldato il consenso della ricca borghesia cittadina, degli apparati amministrativi militari, con quello della provincia rurale. La stampa è addomesticata. Louise comincia da subito a frequentare gli oppositori nei club repubblicani. Si discute di politica, ma soprattutto di rivoluzione. Comincia la sua collaborazione con il giornale democratico La Marseillaise, dove inizia a farsi notare per i suoi appassionati articoli. Ma la rivoluzione deve passare attraverso l'emancipazione delle donne. Louise si impegna molto su questo fronte. È un attivista della Società Democratica per il Miglioramento Morale, l'organizzazione che ha il doppio scopo di strappare le donne alla prostituzione, offrendo loro un lavoro in alternativa. Per Louise le donne devono prendere coscienza del loro ruolo e dei loro diritti. Non c'è rivoluzione senza emancipazione. La polizia la tiene d'occhio. In alcuni rapporti si legge di lei come di un soggetto pericoloso. E non sbagliano. Se per pericoloso intendono un soggetto che ha ben chiaro da che parte stare, che ha passione politica, buona dialettica, spirito combattivo. E in più è una donna. E questo per loro è sconcertante. La grande veglia funebre in onore di Victor Nuit il 12 gennaio 1870 ha reso plasticamente evidente che l'eredità del 48 non è del tutto dispersa. L'opposizione a Napoleone III compatta le diverse anime dei club repubblicani, anarchici, socialisti, blanchisti, marxisti. Il comune nemico mette in secondo piano la distanza politica tra i vari gruppi della sinistra radicale. Tutti aspettano un passo falso di Bonaparte. E la guerra contro la Prussia di Bismarck è quel passo falso. Forse il più drammatico mai vissuto dalla nazione fino a quel momento. Nel giro di pochi mesi si passa dall'impero alla Comune di Parigi. Nel mezzo succede di tutto: la disfatta di Sedan, l'invasione prussiana, Napoleone prigioniero, l'unificazione tedesca sancita con l'incoronazione di Guglielmo Enzoller, imperatore del Reich, a Versailles. Un vero e proprio schiaffo simbolico. E poi la rivolta popolare, la formazione della Guardia Nazionale a Parigi, la nascita della Terza Repubblica. Le elezioni dell'Assemblea Nazionale esprimono però una maggioranza moderata che affida il governo ad Adolphe Thiers. Quest'ultimo, pur di siglare la pace con i tedeschi, è disposto ad accettare le durissime condizioni imposte da Bismarck: il pagamento di indennità di guerra, l'annessione al Reich dell'Alsazia e della Lorena, due aree strategiche sotto il profilo economico e geopolitico, l'ingresso delle truppe tedesche nella capitale. Condizione quest'ultima inaccettabile per i parigini, che scendono in piazza e decidono di difendere la città ad ogni costo. È il momento in cui la Francia moderata e la Parigi rivoluzionaria vanno in rotta di collisione. Quando a metà marzo del 1871 il governo di Thiers ordina la consegna delle armi raccolte per la difesa della capitale, il comando della Guardia Nazionale rifiuta di obbedire e indice le elezioni per il Consiglio della Comune. Le elezioni vedono la vittoria della sinistra radicale, anche perché i moderati o non hanno votato o hanno lasciato la città. È quella che gli storici chiamano la Comune di Parigi, il primo grande esperimento di democrazia partecipata dell'età moderna e contemporanea. E Louise non si tirerà indietro. Al contrario, sarà tra le protagoniste più appassionate di una stagione tanto epica quanto drammatica. I dirigenti della Comune danno vita nel giro di poche settimane a un esperimento radicale di democrazia diretta. Abolita la distinzione fra potere esecutivo e legislativo, tutti i funzionari sono eletti e continuamente revocabili, mentre l'esercito viene sostituito da milizie popolari armate. Una serie di comitati si occupa dell'amministrazione politico-territoriale della città. Si tratta del primo nucleo di quegli organismi che ritroveremo in Russia col nome di Soviet. In questo contesto, Louise Michel si dà un grande affare. La Comune le offre finalmente l'occasione di vedere realizzati quei principi che da sempre ha propugnato attraverso i suoi articoli e le sue poesie. Tra i vari incarichi viene nominata membro del comitato di vigilanza di Montmartre. Il legame con la popolazione e soprattutto con le fasce più deboli di quest'ultima è fortissimo. Quando si trattava di bisognosi non si risparmiavano né mezzi pubblici né la possibilità di operare requisizioni rivoluzionarie. Il 18° arrondissement era il terrore dei trafficanti e degli accaparratori. Le donne per Louise in quella circostanza non devono accontentarsi di avere un ruolo di mero supporto. Al contrario, devono agire in prima linea, combattendo la battaglia per la rivoluzione al fianco degli uomini.
Noi tutte, unite e decise, profondamente convinte che la Comune, che rappresenta gli sforzi internazionali e rivoluzionari dei popoli e porta in sé in embrione la rivoluzione sociale, noi mostreremo alla Francia e al mondo che le donne di Parigi, nel momento di maggiore pericolo, sanno dare il proprio sangue, la propria vita per la difesa e il trionfo della Comune, vale a dire del popolo, come i loro fratelli sulle barricate, sulle mura di Parigi, quando la reazione è alle porte. Thank you.
In effetti, il 21 maggio la reazione è realmente alle porte di Parigi. La città è assediata dalle forze regolari del governo Thiers, sostenute dall'esercito tedesco. La Guardia Nazionale tenta di resistere. Louise combatte strada per strada. Chi l'avrebbe mai detto che la mite solare maestra dell'elementare di Chaumont avrebbe dimostrato tanta tenacia rivoluzionaria? L'hanno vista vestita da soldato a Moulineaux, alla fortezza di Issy, e infine resistere sulle barricate di Chaussée-Clignancourt, dove oggi c'è una piazza intitolata a suo nome. Il 28 maggio, il giorno prima del suo 41esimo compleanno, l'esercito francese a colpi di cannone tedeschi espugna Parigi. La repressione è durissima. Nei giorni successivi sono passate per le armi quasi 20.000 persone. Bisogna risalire, ricorda un testimone del tempo, agli ordini di Silla, Antonio o Ottaviano per trovare nella storia delle nazioni civili omicidi simili. A paragone, le guerre di religione, ai tempi degli ultimi Valois, la notte di San Bartolomeo, il periodo del terrore dei Giacobini, sono stati un gioco da ragazzi. A maggio, in una settimana, sono stati portati fuori dalla città i cadaveri di 17.000 rivoltosi. Louise, in un primo momento, riesce a mettersi in salvo, ma gli uomini di Thiers le danno la caccia. Non riuscendo a catturarla, prendono in ostaggio sua madre. Solo allora decide di consegnarsi. Viene processata da un tribunale di guerra. Accusata di ogni nefandezza per i suoi giudici, si è macchiata di un doppio delitto. È stata una dirigente politica e militare di primo piano della rivolta ed è donna. I capi di imputazione sono molto pesanti. Tentativo di colpo di Stato, istigazione alla guerra civile, possesso e uso di armi ed uniformi militari, falsificazione di documenti, complicità nell'esecuzione di ostaggi. Quello che però la Corte le contesta davvero è l'aver avuto l'ambizione di elevarsi al livello dell'uomo. Come rivoltosa non ha mai smesso di aizzare la plebaglia, applaudire gli omicidi, rovinare i bambini, predicare la guerra civile. In una parola, incitare a tutti i crimini possibili. La accusano addirittura di essere una persona coerente con i suoi principi. Ella è andata ancora oltre, dando personalmente l'esempio e mettendo in gioco la propria persona. Più che un processo politico, sembra il processo ad una strega, un essere demoniaco che con la sua stessa esistenza mette in discussione l'ordine naturale delle cose. Ma Louise non si lascia intimorire, al contrario rinnova la sua sfida. Urla in faccia ai giudici.
Non voglio difendermi. Sono una sostenitrice assoluta della rivoluzione sociale e dichiaro che mi assumo la responsabilità di tutte le mie azioni, poiché a quanto pare ogni cuore che batta per la libertà ha diritto soltanto a un pezzo di piombo. Esigo la mia parte. Se mi lascerete vivere, esorterò incessantemente alla vendetta.
Il tribunale la condanna alla deportazione a vita. Dopo 20 mesi di reclusione, il 28 agosto del 1873, viene imbarcata sulla nave Virgin. Destinazione Nuova Caledonia. La nave si allontana al canto del tempo delle ciliegie. Louise si lascia alle spalle il suo paese e le speranze di riscatto. Anche questa rivoluzione è fallita. Durante il lungo viaggio in mare che la porterà in Nuova Caledonia, Louise ha modo di riflettere sulle sue convinzioni politiche. Con lei viaggia Nathalie Lemel, anche lei deportata per aver partecipato alla rivolta. Insieme ripercorrono la loro esperienza politica e umana durante i giorni della Comune, le opportunità mancate, gli errori dei dirigenti politici. Ed è proprio analizzando quella sconfitta, nelle lunghe giornate passate a bordo tra l'azzurro del cielo e il blu del mare, che Louise elabora una nuova visione della rivoluzione.
Ebbene, a forza di paragonare le cose, gli avvenimenti e le persone, ed avendo visto all'opera i nostri compagni della comune, così scrupolosi, così timorosi di eccedere nella loro autorità, che avevano impiegato tutte le loro energie e nient'altro che perdere la vita, sono arrivata presto alla conclusione che addirittura gli onesti, una volta al potere, sono tanto incompetenti quanto i farabutti sono malvagi, e avevo constatato l'impossibilità di associare la libertà ad un potere di qualsiasi natura esso fosse stato. Il potere è maledetto. Ecco perché sono anarchica. E sentivo che una rivoluzione che avesse preso una qualsiasi forma di governo non sarebbe stata che un'ingannevole apparenza, potendo segnare solo un passo, ma non in grado di aprirsi completamente al progresso.
Il potere corrompe. L'autentica rivolta è quello che lo rovescia senza imporne un altro. Si lascia quindi alle spalle il blanchismo che aveva abbracciato fino ai giorni della Comune. Quella teoria e la sua conseguenza pratica politica nasconde in sé un nucleo autoritario ineliminabile. Ormai Louise, guardando dritto negli occhi la sua compagna di viaggio, non ha più dubbi.
Solo l'anarchia può rendere l'uomo cosciente, perché solo essa lo rende libero. È per questo che sono anarchica.
Con questa nuova e forte convinzione, Louise approda nell'isola della Grande Terre il 19 dicembre 1873. Il panorama nella rada di Nouméa, la capitale della Nuova Caledonia, le toglie il fiato. Questo paradiso naturale, dal 1863, è invece un inferno per criminali comuni e prigionieri politici condannati alla deportazione. Louise rifiuta un trattamento di favore in quanto donna. Rimane lì per ben 7 anni. 7 anni in cui farà quello che ha sempre fatto: l'attivista politica, la donna pronta a combattere per i più deboli e la maestra. Chi in quel posto remoto e lontano da tutto e da tutti era più al margine degli stessi deportati? La popolazione indigena, i Kanaki. Ed è proprio con loro che solidarizza subito. Ne impara la lingua, rispetta la loro cultura. Vede nella loro semplice organizzazione sociale il germe primitivo di una vita comunitaria autentica, non ancora corrotta dalla cosiddetta civiltà. Nel 1878, sono passati ormai 5 anni dal suo arrivo, i Kanaki decidono di ribellarsi. Insomma, in quella striscia di terra, nel bel mezzo del Mar dei Coralli, esplode una rivoluzione. Vorrebbero liberarsi dal giogo coloniale. In quel frangente molti deportati preferiranno difendere i loro stessi carcerieri solo perché connazionali. Louise, invece, no. Sta dalla parte degli indigeni, perché fratelli e sorelle nell'indigenza e nella schiavitù. Da loro tutto il suo appoggio, mettendo a disposizione la sua esperienza di comandante rivoluzionario. Ad esempio, suggerisce loro di tagliare i fili del telegrafo per impedire le comunicazioni tra i diversi comandi militari presenti nell'isola. Ma il coraggio da solo non può bastare. I francesi sono armati di fucili, loro di zagaglie, corte e arcaiche lance. La rivolta è sedata nel sangue. Nell'isola della Grande Terre non è ancora tempo di rivoluzioni anticoloniali. Eppure, quando nel 1880, ottenuta la grazia, riparte per Parigi, i nativi la saluteranno al molo con grande affetto, facendosi promettere che un giorno sarebbe ritornata da loro libera. Li porterà sempre nel cuore, come non dimenticherà il tradimento di coloro che, deportati a causa della loro lotta per la libertà, parteciparono al massacro dei nativi che lottavano per quella stessa libertà. Ritornata alla vita parigina, Louise non abbandona la sua militanza politica, al contrario la intensifica. Si impegna nella propaganda del pensiero anarchico. Partecipa nel luglio del 1881 al congresso dell'Internazionale Anarchica di Londra, un congresso cruciale per lo sviluppo soprattutto della prassi politica anarchica degli anni successivi. Qui infatti viene lanciata la parola d'ordine della propaganda attraverso il fatto. Una linea che sarà la base di tutto il filone cosiddetto illegalista. La rivoluzione è imminente e quindi l'attacco al sistema sociale, politico, economico, borghese passa attraverso vere e proprie azioni terroristiche. Il congresso esorta i militanti a rintracciare i mezzi più adeguati allo scopo, studiando le scienze tecniche e chimiche. È un salto di qualità. Si tratta di maneggiare esplosivi, utilizzare armi automatiche che di lì a poco cominceranno a circolare sempre di più. Fino alle innovazioni della banda Bonneau, che utilizzerà l'automobile come strumento di terrore. Da qui discende anche la questione della riappropriazione individuale. Quanto furti e rapine siano da ascriversi alla lotta rivoluzionaria e quanto alla criminalità comune sarà tema di accese discussioni negli anni a venire. Louis, dal canto suo, non condivide questa parola d'ordine. A suo giudizio la strada da percorrere è quella che vede il sindacato come attore principale della rivoluzione, perché è efficace strumento di educazione, agitazione e lotta, la cui prassi rivoluzionaria passa attraverso l'uso sistematico dello sciopero, fino allo sciopero generale insurrezionale. Insomma, Louis ha più fiducia nella Confederazione Generale dei Lavoratori piuttosto che negli esiti della propaganda del terrore. A Louis Michel si deve anche la scelta dell'emblema dell'anarchismo, la bandiera nera. Siamo nel marzo del 1882, il 18. È in corso una riunione nella Salle Favier di Parigi, quando Louis prende la parola.
Basta con la bandiera rossa bagnata dal sangue dei nostri soldati. Io inalbererò la bandiera nera che porta il lutto dei nostri morti e delle nostre illusioni.
E di morti, di illusioni, di speranze tradite, è lastricato il viale di questo fine secolo parigino. Ma Louis non abbandona mai la militanza, e per questo la polizia pensa che ci sia sempre il suo zampino dietro ogni azione sovversiva, dietro ogni attacco terroristico, dietro ogni sommossa popolare che avvenga lungo le rive della Senna. Nel marzo del 1883 una manifestazione di disoccupati degenera nel saccheggio di 3 panetterie. La polizia la ritiene responsabile, ma non riesce ad arrestarla. Lei decide di consegnarsi. Processata e viene condannata a 6 anni di carcere. Ne sconta 3. Poi, per una grazia, da lei non richiesta, viene rimessa in libertà. Lo stesso anno è di nuovo arrestata per un discorso ritenuto incendiario. Non ha mai coltivato la vendetta, anche quando ne avrebbe avuto motivo. Durante un comizio a Le Havre, il gennaio del 1888, un uomo estrae una pistola e le spara, ferendola ad un orecchio. Pochi centimetri sarebbero stati fatali. Lei cosa fa? Scrive alla moglie del suo attentatore per darle conforto e per rassicurarla che farà di tutto per ottenere il suo rilascio.
Ho saputo della sua disperazione e vorrei tranquillizzarla. Non si preoccupi, Non si può affermare che suo marito fosse consapevole della portata della sua azione. È impossibile che non venga rilasciato. I miei amici, i miei medici, la stampa di Parigi, anche quella di Le Havre, chiederanno incessantemente la sua liberazione. E se dovesse tardare troppo, tornerò io stessa a Le Havre e il mio discorso non avrà altro tema che richiedere questo atto di giustizia.
Stanca di entrare ed uscire dalle prigioni francesi, nel 1890 decide di trasferirsi a Londra, dove apre una scuola di politica anarchica. Vi rimane stabilmente per 5 anni. Sono gli anni che vedono all'opera la propaganda del fatto. Sono gli anni delle bombe di Ravachol contro un giudice di Assise e il procuratore della Repubblica, di Vaillant alla Camera dei Deputati, dell'assassinio del presidente della Repubblica francese Sadi Carnot per mano di Sante Caserio. tutte azioni che innescano una durissima repressione da parte delle autorità. Louise torna in Francia definitivamente nel 1904 e muore un anno dopo. Al suo funerale partecipano più di 100.000 persone. Non si vedeva una folla del genere dai tempi della morte di Victor Hugo, che non aveva avuto torto nel definire Louis Michel viro maior, più grande di un uomo.
Solo l'anarchia può rendere l'uomo cosciente, perché solo essa lo rende libero. È per questo che sono anarchica.
Vite che non sono la tua, a cura di Paola Tagliolini. Regia di Ornella Bellucci. Potete riascoltare la puntata o scaricarla dal sito radio3.rai.it o utilizzando la app Rai Play Radio.